Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo di Giuseppe Attilio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire. E quindi ecco, andiamo avanti nel nostro discorso sulla spiritualità, sulla figura di San Giuseppe. Ecco, tratto da questo libro, un testo molto completo sulla dottrina, sulla parte biblica, teologica, patristica. E anche, ecco, diciamo, sulle apparizioni, sull'iconografia, ecco, questi ultimi sviluppi della teologia estetica anche, no? Ecco, iosifologico, che, diciamo, insomma, va sempre aggiornato perché ovviamente andiamo avanti nella comprensione di questo grande mistero di San Giuseppe. Ecco, allora, ecco, leggiamo il matrimonio di San Giuseppe nei Vangeli, pagina 98 di questo testo. I Vangeli non ci raccontano nulla del matrimonio di Giuseppe e di Maria. Semplicemente si limitano a registrarlo come esistente. Ecco, quindi sappiamo, ecco, che c'è stato, sappiamo che, ecco, San Giuseppe è sposo di Maria. Questo matrimonio è dato per scontato, però, ecco, non è dato di sapere, il tempo, il periodo, no? Quando sia stato realizzato, ecco. E come sia stato celebrato, sì, probabilmente possiamo dedurre questo dalla tradizione evangelica, ecco, dalla tradizione biblica. Ecco, è stato registrato come esistente. In particolare sono Matteo e Luca che nella parte cosiddetta dei Vangeli dell'infanzia riportano il fatto che i genitori di Gesù sono sposati. A riguardo Matteo scrive: Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria. Più avanti, così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trova incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Ecco, però, appunto, mentre tutto questo stava per avvenire, sappiamo la storia, no? Ecco, il sogno di Giuseppe. Giuseppe non temere di prendere con te Maria, sua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ecco, qui c'è la famosa trattazione che abbiamo già più volte affrontato. Ecco, se Giuseppe aveva deciso effettivamente di ripudiare Maria per motivi legali oppure per motivi spirituali. Motivi legali, cioè il fatto che egli voleva rispettare la legge, e quindi la legge diceva che non si poteva prendere in moglie una donna già con un legame con un altro uomo, e il fatto che era incinta, questo lo denotava. E invece spirituale, cioè lui non si sente di prendere in moglie, anche se la decisione è la stessa, ma per un motivo tutt'altro che legale, cioè il motivo è quello spirituale. Il fatto che quello che ha generato in lei è talmente santo che lui non può dire a questa unione, non può turbare questa unione, no? Ecco. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta, e l'angelo che gli spiega la profezia, quindi un angelo che fa l'esegesi del testo biblico di Isaia, no? A San Giuseppe. San Giuseppe probabilmente conosceva benissimo questo testo, lo conosceva a memoria. E se lo vede spiegare da un angelo, l'angelo gli dice: guarda, quello che ha generato in lei viene dallo Spirito Santo, quindi tu non devi temere nulla, perché quello che c'è è del Signore, no? Proprio per questo si diceva dubbioso, forse secondo San Basilio, San Giovanni Crisostomo e anche altri, no? Perché era una cosa divina, non era di animale. Invece, proprio perché è una cosa divina, il motivo è lo stesso. Tu devi, ecco, se è divina, ecco, ci penserà il Signore, no? Ci penserà Dio, tanto più è una cosa santa. Quando si destò dal sonno, Giuseppe, ecco, però questi ragionamenti di Giuseppe non vengono riferiti. Lui ascolta la parola del Signore, ascolta quello che pensava lui, non conta se era per motivi spirituali, se era per motivi legali, no? Quello che Dio vuole è che io prenda in moglie questa donna. La prese con sé. senza che egli la conoscesse. Ecco, questo senza che egli la conoscesse ha un significato temporale oppure ha un significato spirituale? Pure questo, no? Ecco, perché la lettura troppo materiale, troppo storicista della Bibbia, non la conosceva in quel momento, poi dopo l'avrebbe anche conosciuta. No, non la conosceva perché non la conosceva, perché non poteva conoscerla. No, non per motivi fisici, ecco, non per motivi legali, ma perché era un qualcosa che scaturiva dalla mente stessa di Dio, dall'essenza delle cose, non si poteva turbare questa essenza, questa costruzione. Quindi la prese con sé, senza che gliela conoscesse, e la diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Parimenti l'Evangelista Luca, dal canto suo, registra il matrimonio tra San Giuseppe e Maria in due passi. Il primo nell'Annunciazione della Vergine. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. Quindi ecco, anche Luca parla di questo, non solo Matteo. Ecco. E quindi Giuseppe c'entra sempre in tutti e due gli evangelisti. Due testimonianze concordano, sono una prova certa della verità. E poi Luca incalza, dice chiaramente che, ecco, Giuseppe è presente nel censimento di Cesare Augusto. Egli appartiene a quella famiglia, alla famiglia di Davide. E quindi deve registrarsi nella città di Davide. Ecco, questo è palese, no? Ecco che Giuseppe sia di Betlemme e quindi sia figlio di Davide. Siccome è figlio di Davide, è di Betlemme. E a Betlemme deve registrarsi, però c'era un motivo anche superiore, era il motivo della profezia, il Messia doveva nascere a Betlemme. E nasce a Betlemme. Il profeta Michea l'aveva detto, l'aveva annunciato, il profeta Michea era rispettato, era amato. Era letto, era concordemente accettato come scritto rivelato nella tradizione ebraica, e figuriamoci anche da quella cristiana, perché parla proprio di Gesù di Betlemme, si dovrebbe dire Gesù di Betlemme, no, non Gesù di Nazareth, perché lui è nato a Betlemme. È chiamato di Nazareth perché è vissuto a Nazareth, però lui era un oriundo, perché se il padre era di Betlemme e lui è nato a Betlemme, solo la Vergine era di Nazareth, no? E questo è pure molto strano, no? Che questa Vergine di Nazareth sposi un uomo di Betlemme, no? Sono due città molto distanti tra loro. Di mezzo c'è tutta la Samaria, tra la Giudea e la Galilea a nord e la Giudea a sud, in mezzo c'è la Samaria, insomma. È anche un po' pericoloso spostarsi da una città all'altra. E allora come mai si sono conosciuti? Come mai? Ecco, c'è qualcosa di spirituale, di grandioso, di eccelso, per quanto Maria ha una parente che è in Giudea, quindi potrebbe essere anche lei giudea, no? Che per qualche motivo si trova in Galilea, almeno al tempo dell'Annunciazione. Beh, la casa di Nazareth, l'abbiamo sotto gli occhi, è quella di Loreto, ecco, è storica, ci sono i riferimenti storici che sia proprio quella, c'è i segni del passaggio dei crociati lì, e quindi diciamo, possiamo essere certi che la Madonna dimorasse a Nazareth, quella fosse la sua residenza principale, però Giuseppe era nativo di Betlemme e la sua discendenza, la sua stirpe era di Betlemme. E quindi si sposta a Betlemme per il censimento. È un altro segno dello sposalizio già avvenuto. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Alla luce di questi passi, dice Mattanza, entrambi gli evangelisti concordano sulla condizione sociale di Giuseppe e Maria. Al riguardo si possono fare queste tre osservazioni. Al momento dell'Annunciazione, Maria era certamente sposata con Giuseppe. Beh, almeno promessa sposa, secondo il matrimonio ebraico c'era un anno appunto di non convivenza, in cui i due dovevano dare prova. Ecco, anche questo era molto bello. nel matrimonio ebraico, se veramente erano destinati al matrimonio, devono essere fedeli anche nel periodo in cui erano lontani, cioè non innamorarsi di qualcun altro. E il periodo di prova era anche questo. Quando avvenne l'episodio dell'Annunciazione, Maria non viveva ancora nella casa di Giuseppe. Il termine greco nesteuomai, utilizzato da Matteo, indica Maria promessa sposa, cioè rimane ancora, no? E le parole derivate indicano la fase che precedeva la celebrazione solenne del matrimonio, cioè degli sponsali. Matteo evidenzia bene questo passaggio. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Quindi i racconti evangelici sono favorevoli all'ipotesi che il matrimonio tra Giuseppe e Maria fosse stato celebrato secondo il cerimoniale ebraico. L'ipotesi riceve ulteriore spessore se si considera che nel racconto di Luca, molto probabilmente, Maria andò a trovare la parente Elisabetta senza Giuseppe, mentre il viaggio a Betlemme lo compì con Giuseppe. Ancora non vivevano insieme, no? Invece quando ecco, la Madonna diciamo, va a Betlemme, è già con Giuseppe. È già con Giuseppe, quindi mancava poco. Mancava poco al suo matrimonio. Dopo il sogno rivelatore sul concepimento miracoloso di Giuseppe, accoglie Maria nella sua casa, celebrando la cosiddetta seconda fase del matrimonio ebraico. In seguito a questo fatto, Luca potrà notare che andrà a Betlemme con Maria, sua sposa. Così si potevano chiamare Giuseppe sposo di Maria e Maria sposa di Giuseppe. Beh, diciamo, il matrimonio era un passepartout, no? Era un modo per farsi accettare socialmente. Senza matrimonio, uomini e donne, sì, o erano soli, o altrimenti non potevano stare insieme. Ma una volta anche da noi, no? Negli alberghi, ancora negli anni 50, si chiedeva se erano una coppia persone se c'era il certificato di matrimonio, altrimenti non si poteva accogliere, no? Veramente era qualcosa di molto etico, una società etica, no? Ecco, una società che regolava i rapporti sociali, un po' come quella ebraica. Vediamo il matrimonio secondo gli scritti apocrifi, come dice questo autore. È necessario un accenno agli scrittori apocrifi per capire come essi abbiano influenzato per secoli l'età di Giuseppe nel matrimonio con Maria. Infatti, per quanto riguarda gli anni che avevano quando contrassero le nozze, i Vangeli non la precisano. Anche se sappiamo che il tempo considerato normale per potersi fidanzare era tra i 12 e i 13 anni per le ragazze e 18 e 24 per il giovane, quindi sempre una differenza di 5, 6, anche 10 anni ci poteva essere. E nulla ci fa pensare che Giuseppe e Maria contravvenissero a tale consuetudine. In effetti, però, mentre per Maria non ci sono state difficoltà nell'attribuirgli un'età giovane in cui era sposata, per quella di Giuseppe ci sono sorti dei problemi. Ecco, alcuni vedono in Giuseppe un anziano, no? Un vedovo, perché per mantenere appunto la custodia di Maria, la custodia anche di Gesù, non si sa come uno anziano possa custodire un bambino, insomma, e difenderlo e proteggerlo, avrebbe già perso, no? Ecco, il suo smalto, la sua forza. Questa tradizione fa appunto riferimento agli scritti apocrifi, viene rappresentata da un'iconografia nella quale Giuseppe compare per lo più nelle natività, ma come un personaggio accessorio, in secondo piano, tra angeli e pastori, buoi e asinelli. Comunque, quindi è un usufruttuario della redenzione, come noi, no? Come tutti. Beh. E invece la Chiesa chiaramente dice che partecipa dell'incarnazione del Verbo, all'unione ipostatica addirittura, partecipa all'unione ipostatica, no? Non con la sua stessa carne, ma con la sua volontà, sì, con il suo impegno, no? Con tutto se stesso. E comunque, ecco, soprattutto dopo il Vangelo di Giacomo, è sempre un anziano il quale appunto deve assistere Gesù. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe nel libro di Giuseppe Antilio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire. Dunque, siamo adesso al capitolo del matrimonio di Giuseppe. Sul matrimonio di Giuseppe parlano i Vangeli, abbiamo detto, ma c'è anche, ecco, letteratura nel campo degli apocrifi, non è detto che dicano cose cattive, può darsi che dicano cose buone insieme, insomma, ad altre cose, ecco, insieme a cose che invece vanno tolte. Abbiamo detto nel Proto Vangelo di Giacomo si dice che Giuseppe è un anziano che prese, dopo un primo matrimonio, prese nuova moglie con Maria, essere custode, secondo Dio, della sua verginità. E custode, ovviamente, del Signore. Ecco, in questo c'è parte di verità, perché è vero che Giuseppe ha questa missione profetica, questa missione teologica, questa missione anche sociale. Ecco, però che fosse anziano, ecco, questo non è descritto dai Vangeli sinottici, e neanche il buon senso, appunto, si sa che i matrimoni venivano stipulati non con tanta differenza di età, cioè non erano matrimoni virginali, ecco, in cui i due dovevano essere casti per forza, no? Oppure per altri motivi che non fosse quello della prole, dei figli, insomma, il matrimonio è... Da che mondo è mondo, dalla scrittura, insomma, si capisce, si evince da Adamo ed Eva che ha come finalità il crescere e il moltiplicarsi, tra uomini e donne, insomma, non tra persone di sessi identici, no? Ecco, quindi, insomma, presuppone un legame, una complementarietà che è naturale. E invece qui si allude a un qualcosa di molto spirituale, già, ecco, molto avanzato per quei tempi, oppure un matrimonio simbolico, perché, ecco, si doveva custodire il figlio di Dio, quindi non era un vero matrimonio, ecco, tra un anzianissimo e una giovanissima, ecco, la Madonna doveva avere 14-15 anni, invece, come è rappresentato anche nelle iconografie, ecco, Giuseppe ha anche 80 anni, insomma, quindi diciamo una settantina d'anni di differenza, 65 anni di differenza, beh, sono un po' troppi veramente per un vero matrimonio, no? Ecco, anche il Vangelo di Tommaso, di Matteo, ecco, la storia di Giuseppe Falegname, ecco, sono tutti Vangeli apocrifi, nascono, ecco. Insomma, è un periodo un po' tardivo, in effetti, non sono dei primi secoli, sono già in tempi in cui la letteratura cristiana è molto sviluppata, per questo un po' si realizza un po' un racconto fantasioso, no? Molto romanzato, ecco, della storia di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Quindi è dalla storia di Giuseppe Falegname, che è la più fornita di indicazioni, si sa che gli ha dato alla luce 4 figli e 2 figlie, 89 anni, è rimasto vedovo, sposa la 12enne Maria, addirittura 89 anni, ecco, con una ragazza di 12 anni, potrebbe essere il bisnonno, trisnonno, ecco. E forse per questo l'indicazione della verginità, la santa verginità, su cui tanto hanno insistito, soprattutto i padri latini, no? È riconosciuta anche come dogma dalla Chiesa, dal Papa San Martino I, certamente. Però mi sembrano esagerazioni per appunto, sottolineare la virtù, ecco, della castità, la virtù della verginità. Secondo questa narrazione, tutti i pretendenti della Giudea avevano dovuto consegnare il loro bastone al sommo sacerdote. Durante la notte, per prodigio divino, fiorisce solo quello di Giuseppe, una verga di mandorlo, mentre una colomba vola sul suo capo. Ecco, bastone di Mosè, c'è un riferimento biblico al capo della comunità, allo sposo della comunità che era Mosè, e Mosè, il bastone di Mosè fiorisce, mentre tutti gli altri non fioriscono. È il bastone di Mosè, quindi è Mosè il vero capo della comunità, non sono gli altri, no? Tempo della ribellione di Core, Data e Abiram, no? Nel libro dei numeri si parla di questo bastone. Qui non è in gioco la conduzione della comunità, ma un'altra comunità molto più grande, molto più importante, quella della Chiesa, condotta da San Giuseppe. Allora si può darsi che c'è un'analogia a cui fa riferimento l'autore del Vangelo Apocrifo, della storia di Giuseppe Falegname. Questi racconti contribuirono a dipingere un'immagine grottesca, asessuata. Beh, sì, oggi siamo un po' malati del contrario. Se una volta si era malati di catarismo, di purismo, di verginità assoluta, insomma, cosa che ha un po' pervaso il platonismo, no? Ecco, anche insomma, un po' il pensiero medievale. È come se il matrimonio fosse inferiore, come se il matrimonio fosse un po' qualcosa da superare, no? Il giansenismo, ecco. I manichei anche, no? Ecco, il neoplatonismo, ecco. Hanno questa concezione un po' bassa del matrimonio, per cui la carne è negativa, no? La materia è negativa, quindi tutti i legami di carne sono senz'altro, anche se non sono peccaminosi, perché hanno una funzione, in effetti, quella di appunto generare, però sono inferiore rispetto a un altro stato, un altro livello di vita, che è quello appunto virginale, no? Quello spirituale, quello soprannaturale. Quindi ecco, un'immagine un po' grottesca, insomma, sì, perché. Beh, questa è la nostra immagine un po' moderna, che abbiamo forse sopravvalutato questi legami, tanto che oggi non c'è neanche il matrimonio, però i legami magari di questo genere si tollerano pure, più che in altri tempi. Ma più di ogni altra cosa, per opporsi alle varie eresie che affermavano Giuseppe essere padre naturale di Gesù, beh, certo, c'è anche questa corrispondenza, purtroppo oggi è molto diffusa. Cioè, che insomma, si naturalizza la rivelazione. Quindi Gesù deve essere figlio di Giuseppe, per forza. Ma insomma, i Vangeli sinottici non parlano così, no? E neanche ovviamente la tradizione è proprio antichissima della Chiesa, risalente ai padri apostolici. Così, infatti, Sant'Ignazio parla della nascita di Gesù nascosta al diavolo, velato, cioè adombrato il fatto che questa nascita non è naturale, no? Ecco, è soprannaturale, non è un fatto che viene dall'uomo. E San Giovanni lo dice pure nel prologo del suo Vangelo: non da carne, no? Né da volere di sangue, ma da Dio sono generati. Gesù è il primo, la primizia di questa nuova generazione, che è una generazione soprannaturale. Così si preferì rappresentarlo anziano e cadente, quasi che l'onore virginale di Maria venisse meglio preservato da un vecchio che non da un giovane forte e vigoroso. Un espediente abbastanza goffo, se si pensa poi alla fatica che Giuseppe dovette affrontare nel sostentamento della famiglia, numerosi viaggi. Beh, certo, un vecchio di 89 anni, come dice La storia di Giuseppe Falegname, sì, è difficile che abbia affrontato viaggi così perigliosi, così difficoltosi, messo a repentaglio la sua vita, no? Lavorato con le proprie mani per diversi anni, per la Sacra Famiglia, ecco. Portato Gesù in Egitto e poi riportarlo a Nazareth, ambientarsi in terra straniera, insomma, lavorare, già a quell'età, insomma, è un'età pensionabile, non è un'età di lavoro, eh. Comunque, vabbè, questo è il pensiero, tutto può fare Dio, certamente, nulla è impossibile a chi crede, vabbè, e anche che un vecchietto possa essere un grande lavoratore, va bene, insomma, comunque, questo è il dato del Vangelo apocrifo. Tutto ciò è impensabile per una persona anziana e cadente. Tentare di dimostrare poi che uno sposo anziano garantirebbe opportunamente meglio la verginità perpetua di Maria rispetto al marito nel fiore degli anni sembra implicare una certa sfiducia nella capacità da parte di chi è giovane di saper custodire la castità, ma poi ci sono anche gli anziani che non è che fanno tanta bella figura, insomma, al giorno d'oggi ci sono questi politici che anche a una certa età vanno, insomma, a divertirsi, si vede, no? Ecco. Quindi l'anzianità di età non è che sia simbolo sempre della sapienza, anzi, alle volte si vive male anche in anzianità. La seconda tradizione, invece, più genuina e probabilmente anche più vicina alla realtà, essa fa riferimento all'iconografia del santo del V e VI secolo, che lo rappresenta imberbe nel fiore degli anni, vestita alla romana. Lo troviamo nei bassorilievi di sarcofagi, rappresentazione della natività e dell'infanzia, nei mosaici dell'arco trionfale di Santa Maria Maggiore. Ecco, Santa Maria Maggiore è uno dei primi luoghi dove è rappresentato San Giuseppe, no? Ecco, nell'abside di Santa Maria Maggiore. Negli avori della cattedra di Massimiano a Ravenna. Il Le Plessis, il vescovo di Bruxelles, no? Ecco. Così argomenta a favore dell'età giovane di Giuseppe. Era pur necessario che in questo matrimonio il più degno e il più nobile che mai vi sia stato esistesse una giusta proporzione di età fra i due sposi. Lo dice, siamo agli inizi degli anni 20, nei primi anni del Novecento, insomma, quindi siamo in tempi ancora in cui il matrimonio è molto forte, no? E anche il senso della consacrazione, della verginità, non come oggi, certamente, che è tutto venduto al mascio. I costumi del tempo, come quelli dei nostri giorni, ammettevano difficilmente un'unione matrimoniale tra un marito di età avanzata e una giovane sposa, o viceversa. Tali unioni nell'antichità, come nei tempi moderni, sono pressoché inseparabili dal ridicolo. Del resto, il sentimento comune dei padri e degli scrittori sacri, San Giuseppe essere stato ancora nel fiore dell'età quando si unì in matrimonio con Maria. Ecco, anche i padri non sovvengono a questa tesi. Se essi non lo dicono espressamente, lo lasciano tuttavia intendere dal fatto di riconoscere che, come Maria, sua sposa, egli stesso era legato dal voto di castità. Beh, certo, quello che conta non è l'età, perché se l'età frenasse, diciamo, l'istinto, beh, non ci sarebbe nessun merito, no? L'età, quindi io non faccio nessuna fatica a vivere la castità, non c'è una virtù, no? Invece la virtù è quello che è buono, no? Giuseppe non ha mai violato questa virtù, non ha voluto stringersi, ecco, a nessuna donna, neanche alla propria moglie. Ecco. Purtroppo, per l'apporto degli apocrifi, ha avuto successo la prima teoria con l'immagine di Giuseppe anziano e cadente, anche se a ciò non mancarono le reazioni contrarie dei padri, specialmente latini come Girolamo e Massimo di Torino. Va bene, comunque, l'iconografia non è che, ecco, crea storie, no? La iconografia vuole riportare un fatto spirituale, non storico, no? Un fatto ontologico, cioè un monumento, no? Ecco, quindi vuole fermare nel tempo qualcosa che appunto deve rimanere per sempre, collocata in chi ascolta, insomma, in chi vede. Cioè è una catechesi, quindi non vuole fare storia, no? Allora, la catechesi che dice che la verginità è santa. Allora, se per esprimere questa verginità, diciamo, ci si serve anche di immagini un po' icastiche, insomma, un po', ecco, simboliche, no? Ecco, di valore che è espressivo, no? Ecco, uno che è anziano deve vivere per forza la castità, ecco, ovviamente. Allora, non dice che Giuseppe era anziano questo, anche se è rappresentato anziano, però che ha vissuto effettivamente questa virtù, no? E allora il simbolo di questa virtù è la sapienza, il biancore dei capelli, la saggezza, ecco, perché la vecchiaia è interpretata come saggezza, non come debolezza, no? Come decadenza, no? È saggezza, forza spirituale. Quindi, ho più segno degli anziani, dice un salmo, no? Ho più senno degli anziani. E quindi vuol dire che io ho la sapienza di un anziano anche se ho il corpo giovane. Quindi quella rappresentazione iconografica potrebbe significare anche questo, cioè l'espressione, l'espressività di un sentimento interiore, anche se non è effettivamente quello, no? Come insomma, la Madonna viene rappresentata, no? Ecco, con abiti neri di lutto quando Gesù muore, no? Nera, ecco. Spesso nelle nostre statue si vede, beh, non credo che abbia avuto abiti neri perché insomma, non è che si è presentata in lutto come facciamo noi, ecco, il giorno della morte di Cristo, avrà avuto i suoi abiti normali, però il simbolo, ecco, il simbolo del suo sentimento interiore, del suo dolore, è quell'abito lì, così il simbolo della castità, della verginità di San Giuseppe è la sua vecchiezza, ecco, la sua vecchiezza che però denota non la sua debolezza, ma la sua forza interiore, no? La sua forza verso i morsi, diciamo, le tentazioni della carne, ecco, contrarie a Cristo. Concludendo, possiamo affermare che l'immagine invecchiata di San Giuseppe è ormai superata e fuori dalla prospettiva evangelica, a meno che non si interpreti, abbiamo detto come abbiamo detto prima.
Ave Maria, cari fratelli, grazie per il buon consiglio.